Sono Andrea Zinno da The Evangelist di The Nodo e vi do il benvenuto in un nuovo episodio del podcast The Nodo Data Pops, un podcast interamente dedicato al mondo dei dati. Oggi un nuovo appuntamento con un episodio a tre voci, tra l'altro in una bellissima sede perché sono presso le officine Credem a Reggio Emilia nel Parco Innovazione, un bellissimo esempio di recupero industriale, e sono qui con Sara Giannetti, che è Platform Manager nel gruppo Data Analytics Infrastructure, e con Claudio Falduto, che è referente Data Analytics per Credem Vita e Credem Assicuratori. Sara e Claudio, benvenuti.
Ciao, benvenuto a te in omicidio Credem.
Sì, è stato, sì, sono veramente benvenuto perché ho scoperto un posto meraviglioso. E allora, il tema di oggi, voi sapete che il podcast non è, diciamo, sì, si parla di tecnologia, si parla di dati, però insomma, quando si parla di tecnologia se ne parla sempre al giusto livello di generalità. Oggi invece, pur toccando nella chiacchierata alcuni elementi più tecnologici, però parliamo di qualcosa un po' di diverso che afferisce un po' all'aspetto organizzativo e culturale, perché parleremo, e ora poi diciamo inizieremo a entrare nel dettaglio, del concetto di comunità, no? Di cosa si può costruire intorno al dato affinché poi questa data driven transformation, viva Dio, insomma, si spera diventi qualcosa di concreto. Quindi partirei da Claudio e ti chiederei: conosco io i Data Heroes, so, hanno una certa storia, credo siano abbastanza famosi, anzi mi avete anche invitato a uno degli episodi, però ti chiederei un po' di raccontarci la genesi, perché si è pensato, perché Credem ha lanciato questo, a interpretare in questo modo la community, e poi un po' di storia e dove siamo arrivati oggi.
Sì, infatti, diciamo che i Data Heroes sono la nostra data community del gruppo Credem, e ovviamente da lì passano tante iniziative legate al mondo data analytics. La cosa bella è come sono nate, no? Nel senso che come è nata questa community dei Data Heroes è nata nel 2018, quindi ormai sono passati diversi anni, e semplicemente un nostro collega, poi è Stefano Zoni, che comunque è responsabile oggi dell'ufficio Data Analytics Governance, ai tempi aveva semplicemente invitato alcuni colleghi a condividere delle esperienze di dato. Quindi avevamo semplicemente prenotato una sanetta un po' più grande, invitato 7 speaker, erano 7 colleghi che avevano 7 progetti da raccontare, e avevamo una 30 di colleghi ad ascoltare. Quindi così è nato il primo gruppetto, quindi una iniziativa completamente diciamo informale, e da lì avevamo deciso di creare un gruppo social per continuare a rimanere in contatto. Si chiamava Gruppo Social di Data Management del gruppo Credito Emiliano.
Non proprio sexy.
Infatti abbiamo cambiato quel nome in Data Heroes, ecco, da questo punto di vista. Quindi, grazie poi dopo ai canali social interni, abbiamo coinvolto sempre più persone, e alla fine oggi siamo praticamente 600 persone, 600 colleghi iscritti al canale social dei Data Heroes. 600 sono il 10%, diciamo, dell'organico Credem. Chiaramente da lì l'anno dopo abbiamo rifatto l'evento, ma quest'anno, l'anno successivo, appunto 2019, hanno partecipato 14 speaker e 125 partecipanti. Quindi anno dopo anno, quello che poi è diventato il Data Day, che è un incontro annuale che noi facciamo ogni anno con i Data Heroes, che è diventato un po' il Natale dei Data Heroes, cioè un'occasione immancabile, no, per noi Data Heroes. Tant'è che adesso ci sarà la 7ª edizione, tra 2 settimane, stiamo organizzando proprio in questi giorni, e faremo appunto l'edizione 2024 che si chiamerà Data Cocktail, quindi un mix di esperienze, di competenze e di iniziative. Quindi diciamo ogni anno un Data Day, perciò diciamo la community cresceva. Poi abbiamo anche aperto all'esterno, hai partecipato anche tu agli Open Data Hero Dialogues, che sono appunto dei confronti dei Data Heroes con esperti esterni di diverse, diciamo, provenienze. Infatti sono invitate persone di diverse realtà, quindi non per forza del mondo finanziario. E poi abbiamo organizzato anche il Data Hero Caffè, dove alcuni Data Hero mettevano a disposizione le loro competenze per fare proprio dei corsi, delle formazioni ai loro colleghi. Anche lì hanno partecipato circa 500 colleghi che ascoltavano diciamo, momenti di formazione dei loro colleghi Data Heroes. Un ulteriore strumento, che magari ne parliamo anche dopo in maniera più approfondita, ovviamente il Datathon, che diciamo che lì ogni anno abbiamo organizzato questa, diciamo, maratona di dati, che è appunto chiamata Datathon, che è un metodo innovativo per creare valore dei dati, ed è diciamo, un modo particolare per poter sviluppare, ad esempio, nuove soluzioni di machine learning o intelligenza artificiale. Chiaramente questo Dataton è stato organizzato, poi si è organizzato a diverse funzioni, e l'anno scorso è stato proprio Credo Assicurazioni a organizzare l'edizione del 2023. E che dire, in questi anni quello che posso dire che ho notato all'interno di questa data community è stata davvero la crescita della passione per i dati, no? Mi è sembrato come che ci fosse un collante che in qualche modo ci ha messo insieme tutti. È stato proprio come, non so, trovarsi alla sera con delle persone che non conosci, perché poi fondamentalmente i colleghi provengono da tutto il gruppo, quindi all'inizio non ci si conosceva. E a un certo punto arriva un gioco di società che ti coinvolge tantissimo e ti gira la serata e alla fine tutti sono amici, no? All'improvviso, no? Perché comunque gioco di società ti porta coinvolgimento, collaborazione, sfide. E i dati in questi anni hanno effettivamente fatto tutto questo.
No, guarda, molto bello, perché come dire, da un lato è l'esempio di come una cosa, non dico nata per gioco, però nata quasi come un esperimento, poi in realtà si sia autoalimentato, forse al di là di un più rosea previsione, immagino, perché poi all'inizio era
assolutamente.
E l'altra cosa interessante è che noi sento sempre parlare, no, di coinvolgimento, tema della data literacy, che per raggiungere la democratizzazione del dato devi responsabilizzare gli utenti. Questo mi sembra un modo molto concreto e fattivo di creare, mi piace molto l'esempio del gioco di società, alla fine devi creare qualcosa intorno al quale poi si sedimenti l'interesse, si accetti di partecipare, e poi una community, se i partecipanti a una community non hanno un ruolo attivo, di fatto non è una community, no? Perché non deve diventare un adempimento, no? Come spesso in passato si è visto. Quindi il fatto che questa cosa si alimenti è molto positivo. Peraltro, e qui chiedo a Sara, poi ovviamente una data community non può poi diventare, no, una sorta di struttura autoreferenziale, deve poi generare un valore, cioè essere veramente un punto d'innesco per tutto ciò che si può fare con i dati. E quindi qui, diciamo, viene fuori un po' il tema della data governance, per poi delle realtà complesse e articolate, un po' perché insomma il legislatore suggerisce, fra virgolette, di avere attenzione, però poi è chiaro che tutto vada regolamentato, perché ancora una volta, citando il tema della democrazia del dato, la democrazia è fatta dai diritti e doveri, se no sarebbe l'anarchia del dato, che non è qualcosa che ci si può contare. Per cui sarà chiedere dal punto di vista poi della data governance, cioè di come iniziare a governare, strutturare questa community che è nata un po' così. Cosa avete fatto?
Allora sì, assolutamente, diciamo che per noi la cultura del dato, quindi anche questa community che oltre alle varie iniziative che si organizzano, è comunque una community, cioè, aperta di confronto, dove persone con diverse competenze si scambiano opinioni. Quindi diciamo che la base è il fatto che uno abbia competenze su quelli che è un po' il mondo dei dati, insomma, quindi potresti essere in rete, come dicevamo prima, piuttosto che ci sono qualsiasi posto in cui ti trovi, il ruolo che hai, puoi partecipare. Quindi la cosa bella è tanto, diciamo, che da Tairo non si nasce ma si diventa, no? Nel momento in cui tu dai apporto, dai valore a questa comunità. E quindi la culture per noi era uno dei pilastri, sostanzialmente un po' della nostra, chiamiamola, insomma, data strategy. E in verità, esatto, i pilastri sono anche le solution e la governance. Quindi, come accennavi tu, assolutissimamente uno dei pilastri a cui abbiamo lavorato è proprio anche la governance, tra l'altro coinvolgendo quelli che poi sono alcuni partecipanti a questa community, no? Quindi abbiamo iniziato a creare degli attori, dei ruoli, poi dei processi e degli strumenti. All'interno di questi ruoli ci sono queste persone che sostanzialmente partecipano più in modo attivo proprio anche a questi processi che regolano un po' tutto questo gioco dei dati. Quindi abbiamo vari white qui. Sono lui, i più attivi forse sono quelli dei data owners, che riguarda più la parte un pochettino più di business, il data manager, che invece si occupa un pochettino più della parte fisica, ovvero dove risiede il dato, poi se uno risponde proprio della parte funzionale, l'altro un pochettino più della parte fisica, e poi sono attorniati anche da figure un pochettino più trasversali, poi può essere da tanti, tutti i referenti delle varie società, perché ovviamente non è solo la banca che fa questo mestiere di governance, ma tutto il gruppo, e quindi anche nelle varie società si ritrovano un po' questi ruoli. Quindi ovvio che questa cultura del dato ha un po' aperto anche poi a quella che è stata questa diffusione un po' della governance, di queste regole, eccetera, sulle quali continuiamo a fare anche incontri magari che più specifici, perché poi mentre ci siamo organizzati anche tramite delle scuole, quindi anche organizzazioni trasversali che ospitano un po' queste figure, questi ruoli attorno alla governance, sui quali ci si confronta ovviamente anche su temi di strategia dei dati, ma anche su temi più, diciamo, più operativi, ecco. Quindi
la data community ha proprio sta un terreno fertile, no? Perché poi dopo si inizia a dare poi ruoli, no? Di data owner, data manager, eccetera, eccetera, dopo ci si rende conto che effettivamente altre persone che facevano parte della community hanno bene o male il tuo stesso ruolo e già le conosci, già hai fatto delle relazioni, avevi già instaurato delle relazioni grazie appunto alla community, e quindi è più facile anche confrontarsi e mettere a fattore comune le esigenze di ciascuno di questi ruoli. Quindi è stato proprio bello perché l'evoluzione della data community ha creato quella sensibilità sul dato che poi è stata veramente utilissima per l'applicazione di queste regole.
Ma sai, mi ha colpito molto lo diceva Sara, no? Alla fine chiunque avesse abbia qualcosa da dire sul dato, no? È benvenuto nella community, e questo secondo me è veramente lo spirito fondante di una community. Cioè, perché magari la definisci anche a tavolino, no? nella grosse news, quello che vuoi fare, però poi che proprio il senso è lo spirito democratico, cioè io se ho qualcosa da dire ne divento parte attiva, cioè entro perché ho qualcosa da dire, non perché qualcuno mi ha detto abbiamo creato la community e ti abbiamo selezionato, perché quello è il modo peggiore per partire.
O perché hai un ruolo, no? Anche lì c'è, insomma, ricerca, penso.
E l'altra cosa è quello che dicevi, poi alla fine nel momento che la community cresce ovviamente bisogna dare dei ruoli, perché semplicemente poi, insomma, è come la famiglia che cresce, c'è qualcuno che fa qualcosa e qualcuno che fa un'altra. Però poi, se più il ruolo lo dai, la base di questo meccanismo naturale di ingresso in cui io sono entrato perché ho portato il mio ruolo di competenze, probabilmente il ruolo che ti viene dato è quello che meglio, no, si adatta alle tue competenze. Quindi è veramente una sorta di evoluzione naturale, adattamento all'ambiente. Volevo, come dire, scendere forse in un gradino un po' più, scendere o salire, non so quando si va nel dettaglio, se si sale, si scende. Comunque, mi dicevate, no, poi alla fine voi avete adottato una sorta di modello hub spoke, che è un modello, cioè quindi c'è qualcuno al centro che definisce e offre, e poi ci sono i vari raggi del attaccati al mozzo, che sono un po' in qualche modo coloro che probabilmente manifestano una domanda e poi la vedono soddisfatta. Per cui, Sara, chiederei in concreto, no, diciamo, cosa fa esattamente l'hub, che tipo di attività vengono centralizzate, sia tecnologiche che metodologiche?
Sì, ecco, il modello, cioè Hub & Spoke, va sempre un po' nell'ottica di dire, cioè non è che c'è solo un piccolo gruppo che si occupa di dati o che lavora con i dati, che è esperto di dati, ma se lo vediamo proprio, cioè mi viene in mente un po' in inglese, spread, no? Cioè un po' lungo tutta quella che è l'organizzazione. E questo per farlo abbiamo accennato proprio adottati in questo modello Hub & Spoke, in cui c'è un hub che è, diciamo, è una struttura che proprio supporta l'azienda nella creazione di soluzioni innovative, nel governo dei dati, quindi è quello che detta un po' le linee guida, è specializzato, eccetera, anche perché conosce in qualche modo come organizzare e presidiare un po' questo patrimonio informativo. E poi ci sono gli spook, invece sono strutture interne, proprio anche con un obiettivo specifico, che poi in verità sviluppano e soluzioni le mantengono per quelli che sono i propri scopi, no? Quindi abbiamo un buon di spot,
18
spot sparsi un po' sotto la porta, ovviamente sono un po' via ambito, perché chi conosce l'esigenza sono loro, no? Poi si appa uno delle DAB per avere consiglio, per avere le guida, sì, perché a volte, cioè, tutto quello che stiamo raccontando non è che è stato un click, cioè ci sono avuto diciamo per una buona quota parte di tempo, magari competenze che non c'erano conoscenze neanche, quindi è un sistema che stiamo adottando ovviamente pian pianino, gradualmente, no? Perché ci sono livelli di maturità diverse, persone che comunque fanno anche tante altre cose, quindi stiamo cercando proprio pian pianino un po' di implementarlo sempre anche con questo confronto aperto. E un po' attorno all'app, quello che è successo in questi ultimi mesi è stata un po' la creazione di un servizio che proprio rappresenta un po' questo hub di questo Facebook, che ha unito un po' tre anime, ha unito il gruppo diciamo dell'innovazione che lavora un po' per difendere i processi innovativi, che ha un po' quello sguardo verso l'esterno, e il team che si dedica alla tecnologia del mondo dati, quindi all'infrastruttura che sta sotto tutto questo mondo dei dati, e l'area invece che si occupa di governance e sviluppo di target ultimate solution, un po' proprio nell'ottica di questa centralizzazione nell'AU. Quindi queste tre anime sono state messe tutte assieme in un servizio proprio dedicato che si chiama appunto iNext, che fa un po' da hub verso il resto, cioè proprio a servizio di tutta la
banca. E invece, scusa Claudio, l'altra parte
l'altro step,
carina,
poi siamo
poi tra l'altro una domanda vuoi capire poi come avviene un po' l'incontro domanda offerta, perché immagino che lo Spoke abbia delle esigenze che derivano dal ruolo che ha o meno, e idealmente l'app dovrebbe essere quello che in qualche modo, con dei semi lavorati o prendendosi in carico tutto, poi offre. Per cui ti vorrei dire, intanto lo Spoking, che in granularità sono le società di gruppo, sono gruppi più piccoli, sono divisioni, e poi come avviene questo confronto continuo e questa interazione con Naud?
Sì, allora, al momento appunto lo SPOC corrisponde ad alcuni servizi, quindi alcune divisioni diciamo, del gruppo Credem, e ad alcune società, ok? Quindi abbiamo 18 SPOC, di questi 18 SPOC alcuni sono proprio servizi del gruppo, altri sono società diciamo, proprio del gruppo, come ad esempio le due compagnie, Credem Vita e Credem Assicurazioni, di cui faccio parte, hanno identificato uno SPOC assicurativo, chiamiamolo così. Chiaramente noi, al nostro interno, raccogliamo le nostre esigenze del mondo assicurativo, no? Che poi sono in certi casi anche specifiche, sempre legate al tema di data analytics, e le proviamo a portare in pista tramite o le nostre competenze, nel senso comunque anche al nostro interno abbiamo dei data scientist o comunque data engineer, cioè comunque persone che lavorano sui dati, oppure dove non ci arriviamo, che ci chiediamo supporto all'app, che è appunto il servizio diciamo centrale appunto di cui parlava prima Sara. È chiaro che poi dopo, nel senso, è un continuo scambio, cioè non è che c'è a fare una lettera in carta stampata, oppure nel senso, è comunque un continuo scambio e confronto, e siamo molto vicini nel collaborare insieme su queste tematiche, proprio perché il modello ha bisogno, no, di un continuo dialogo tra la parte centralizzata e le parti diciamo periferiche. Quindi noi proviamo a portare in pista le soluzioni con le nostre esigenze, le nostre conoscenze di business, chiamiamole così, seguendo le linee guida, gli strumenti comuni messi a disposizione dalla tecnologia, di quel punto diceva prima Sara, e anche un po' le risorse che in qualche modo ci vengono messe a disposizione da hub centralizzato. Chiaramente poi anche, ad esempio, un tema importante è la formazione, la diffusione delle competenze, quindi l'hub organizza dei corsi specialistici su strumenti che sono quelli che utilizziamo e linguaggi di programmazione, che ovviamente sono quelli diffusi all'interno del gruppo Credem, e tutti gli SPOC possono partecipare, quindi si crea ulteriormente diffusione di competenze e rete tra tutti questi diciamo attori dei dati sparsi appunto nel gruppo Credem. Da questo punto di vista
è stato proprio attivato anche proprio un percorso un po' finalizzato anche formazione, piuttosto che capire i vari profili, capire magari i gap che ci potevano essere, quindi cioè, come dicevamo, non è un cambiamento che si fa da cioè perché gli SPOC si sono ritrovati magari a dover fare attività che magari prima non facevano, però cioè, la strategia era proprio quella di dire cioè, non vogliamo centralizzare, per cui un piccolo gruppo fa
sì, o poi diventa un ruolo di bottiglia,
esatto, diventa quello di bottiglia, poi proprio perché anche le competenze di business cioè erano dove i servizi sopra sono i servizi che lo spot one ancora si appoggiano magari ad altri spot proprio perché effettivamente chi poi concorre allo sviluppo di queste soluzioni così ha bisogno magari c'è cioè, un po' di formarsi, quindi non nascondiamo che era un cambiamento che stiamo ancora un po' vivendo, no? Poi come diceva Claudio abbiamo comunque degli incontri anche ricorrenti con questi referenti degli spot proprio un po' per dare aggiornamenti su linee guida, eccetera. Torniamo poi al tema della governance, no? Anche quando ci si affaccia verso il mondo dell'intelligenza artificiale, sappiamo già che bisognerà avere un presidio, eccetera, quindi si tengono aggiornati su vari temi, ma poi fanno anche un confronto su insomma, quello che stanno sviluppando, come lo stanno facendo, proprio per mettere a fattore comune, perché magari quello che sta facendo uno spook cioè, può interessare a quello di un altro spook, no?
Sì, è quasi più un modello a grafo che un modello a SPAP e SPOC, perché poi alla fine non gli SPOC si parlano tra di loro meno. Ma ti volevo chiedere, cioè l'hub ha anche la funzione, opportunità o possibilità di essere propositiva rispetto a certi temi e produrre magari dei semi lavorati, cioè che ne so, io come hub, no? Raccogliendo poi le esigenze da tanti SPOC, ho un po' una sorta di polso del mercato, no? Come se fosse un'azienda che analizza la domanda e dice forse il mercato ha bisogno di questo prodotto. Questo è qualcosa che rientra nella missione dello SPOC, cioè pensare che ne so, vi ho rilasciato un modello generale che può essere adattato a tanti domini, però almeno vi do un semilavorato.
Ma diciamo che l'app è un pochettino più a supporto, quindi sicuramente c'è alcune iniziative, magari partono dallo stesso app, però cioè generalmente è più cioè magari nata l'esigenza, allora sì l'app se lo prende in carico proprio perché come dicevo prima ci sono comunque tre anime, no, che si muovono magari, esatto, per dire ok è nata questa esigenza, capiamo se c'è qualcuno che lo sta già facendo, se possiamo portare comunque competenza, conoscenza a questo spot che ha questa esigenza, quindi cioè, c'è comunque questa interazione, diciamo che è un pochettino più a supporto. Ovviamente ci sono anche persone dell'app che vanno a lavorare insieme allo SPOC, quindi però diciamo che tendenzialmente l'iniziativa cerchiamo di far nascere proprio da un bisogno, cioè non è tanto uno che dice ok partiamo con questa iniziativa, ma da un bisogno che magari è percepito da qualche area che viene poi e viene supportato appunto dall'ala che cursa effettività questa visione un pochettino più
che sembra una posizione te lo credo, ma piuttosto che proporre qualcosa che poi forse non interessa a nessuno come in passato, errori di questo in passato nel mondo ST se ne sono fatti, tutto nasceva, no, dal mondo della tecnologia, poi la domanda è che ma che ci facciamo?
E invece proprio appunto il modello tende proprio a dare priorità al bisogno che poi arriva dal campo, arriva dal business, no? Quindi alla fine anche noi, ad esempio, nella nostra realtà assicurativa, per tornare anche a quello di cui parlavamo prima, il Dataton, l'anno scorso abbiamo organizzato questo Dataton, per tornare appunto alle tematiche della data community, no? Per far vedere poi come tutte queste cose sono tra di loro collegate. No? Nel senso, noi l'anno scorso siamo partiti da un'esigenza della compagnia assicurativa, che era quella di elaborare un modello predittivo per i sinistri, quindi machine learning sul mondo dei sinistri, che se ci pensiamo è una specificità assicurativa, non c'entra niente con il gruppo bancario, c'entra perché è una banca assicurazione, però è una specificità. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo lanciato questo Dataton. Il Dataton è appunto un'iniziativa innovativa nata nel contesto di Data Heroes, in cui una funzione lancia la sfida e i Data Heroes partecipano ad adesione volontaria. E in pratica siamo alla quinta edizione, quindi prima di prendere assicurazioni c'erano state anche altre funzioni che avevano fatto la loro challenge, avevano organizzato la loro challenge. L'anno scorso appunto Credem Assicurazioni ha organizzato questa iniziativa, hanno risposto alla chiamata, diciamo, settata da Data Heroes, ma persone provenienti da qualsiasi parte del gruppo, quindi non gente assicurativa, non ne sapeva nulla di assicurativo. Tant'è che è stato anche un bel momento per noi per formare anche dei colleghi di banca su tematiche assicurative. E hanno partecipato non solo data scientist o gente, profili IT, ma hanno partecipato anche persone provenienti dalle reti, dalle filiali. Adesso c'erano due direttori di filiale, uno di Firenze e uno di Scandicci, che tutte e due si sono ovviamente candidate alla partecipazione. Erano in due squadre differenti, perché poi dopo c'è la competizione, quindi c'era anche un bel derby tra le varie squadre. Quindi dice: 70 persone si sono iscritte, abbiamo creato delle squadre, 8 squadre che in qualche modo hanno sviluppato un prototipo per questo modello predittivo sui sinistri. All'interno delle squadre c'erano anche 20 studenti universitari, perché anche questa cosa non l'ho detto prima, però c'è un bel dialogo con l'università, quindi la community Data Heroes, anche con l'esterno, con l'università in particolare, quindi 20 ragazzi.
Ecco, questo mi piace molto.
Hanno collaborato.
È un tema molto, molto caldo, però poi magari dico qualcosa perché mi piace molto.
Hanno collaborato appunto con professionisti, diciamo, del nostro gruppo. In più, siccome Credem Assicurazioni è partecipata al 50% con Reale Mutua, anche dei colleghi di Reale Mutua, quindi di Reale Group, hanno partecipato al nostro data, con addirittura hanno proposto una challenge aggiuntiva sul climate change, e le 8 squadre hanno avuto 4 mesi per sviluppare questo algoritmo, questo prototipo. Ovviamente l'hanno fatto organizzandosi tra di loro in maniera completamente autonoma. 4 mesi dopo ci siamo trovati e ogni squadra ha in qualche modo portato il proprio prototipo alla giuria. Questi prototipi sono stati valutati dal punto di vista quantitativo, quindi l'accuratezza dell'algoritmo, ma anche dal punto di vista qualitativo, perché poi dopo era coinvolta una giuria di top manager, quindi anche i top manager coinvolti nelle iniziative di Data Heroes, e un team di esperti. Chiaramente il mix dei punteggi sulle due, diciamo, categorie ha dato poi dopo, ha tirato fuori un modello vincente, e poi siamo andati anche con i ragazzi che hanno vinto, diciamo, la competizione. Abbiamo fatto anche una trasferta a un festival di intelligenza artificiale in Francia, quindi è stato anche molto coinvolgente per chi ha vinto appunto il Dataton. E la cosa bella è che il modello della squadra, che è la squadra White, che ha vinto, si chiamavano gli High Ledgers, perché poi dopo ogni squadra aveva un nome nuovo,
come si fa senza il weekend,
è molto carino. E alla fine il modello a disposizione in cambio di assicurazioni e aveva generato un'accuratezza dell'87%, quindi significa che quel prototipo ora cambio di assicurazioni lo può prendere insieme agli altri 8 prototipi e portare in produzione
lo scale up,
e fare lo scale up abbastanza rapidamente, anche perché una delle regole del Dataton è fare il lavoro, diciamo, le attività sulle piattaforme dell'azienda, sulle piattaforme del gruppo. Quindi è fondamentale che questo genera, se ci pensiamo, diffusione di competenze, conosciamo meglio gli strumenti, quindi è molto importante anche da questo punto di vista. È un altro beneficio che si viene a creare grazie a questa iniziativa. Perciò adesso, all'interno dello SPOC di cui parlavamo prima, Credem Assicurazioni ha ereditato tutti questi prototipi e li trasformerà in soluzioni da portare in produzione, che di sicuro saranno di valore appunto per la compagnia. Quindi anche questa iniziativa del Dataton è un'iniziativa che fa vedere bene come la data community poi si sviluppa all'interno.
Sì, può avere tante facce, ma ti faccio un plauso, meno male che l'hai detto, sul coinvolgimento degli studenti, perché noi, io ho fatto parecchi episodi con il mondo accademico, con il tecnico militare statale a Roma, e la domanda sempre un po' provocatoria è, diciamo, la percezione fuori è che ci sia un po', no, una retta separazione tra mondo accademico o meno. In realtà mi rispondono, no, c'è una collaborazione o meno, però, ma forse la percezione personale, spero, mi sbaglio, sempre la convinzione che non sia mai un coinvolgimento come quello del liceo. Sempre sì, ci sono dei progetti di ricerca che l'università fa con l'azienda, protocolli di collaborazione, documenti, no, firmati, la magna carta, però poi io quello che percepisco, avendo due figli che stanno tutte e due all'università, e che c'è pure la propria consapevolezza del cosa vuol dire essere un mondo di lavoro, che del lavoro, che non era un qualcosa legato alle competenze, ma proprio alle dinamiche, no? Cioè, cosa si fa quando si lavora? Quali sono gli elementi essenziali? Quindi farli partecipare a una competizione di questo tipo, che per carità ha assolutamente una componente anche di gioco, di motivazione, però è calata su realtà concrete, secondo me, gli dà veramente, cioè, di fatto toccare con mano cose che poi prima o poi, no, ci dobbiamo confrontare.
È stata la stessa cosa che ci hanno detto gli studenti, nel senso, alla fine dopo abbiamo chiesto un parere, un feedback, e hanno detto: non ci aspettavamo un coinvolgimento così, perché non siamo abituati, nel senso, nel mondo accademico.
Speravo di sbagliarmi.
No, e quindi no, sicuramente loro, il fatto di aver lavorato gomito a gomito con i nostri colleghi, poi ovviamente solo su questo progetto chiaramente, però avevano ogni settimana almeno una call in cui si incontravano per andare avanti con i lavori del modello. Dovevano confrontarsi con persone, appunto professionisti, che comunque hanno degli altri impegni, tanti lavori, quindi devono incastrare le agende, eccetera. Quindi hanno veramente vissuto la vita, diciamo, professionale. Per loro è stato davvero una bellissima palestra da questo punto di vista, e sono rimasti tutti molto contenti. Avevamo già l'anno scorso iniziato una sperimentazione col dato dell'edizione precedente, ma erano ancora tre. Quest'anno abbiamo voluto estendere a tante università, e quindi 20 ragazzi hanno partecipato. Ovviamente, siccome ogni anno riproponiamo un datathon e ogni anno ci evolviamo sempre di più, immagino che anche nelle prossime edizioni avremo ancora di più il coinvolgimento degli studenti. Se i tuoi figli vogliono partecipare, cioè,
a fine, se sono, diciamo, che per un anno già almeno uno si è entrato o l'altra quando in partecipare. No, insomma, la domanda invece no, quindi se mi è venuta mentre parlavi, l'input a questa datato era, cioè, tipo, dovete sviluppare un modello predittivo sui sinistri e questi sono i dati? Era più generale, più specifico?
Era molto specifico.
Ok.
Questi sono i nostri dati, okay. Ovviamente opportunamente anonimizzati, però abbiamo dato il nostro dataset. Questo è quello che vorremmo fare, però spazio alla fantasia, cioè sviluppate una notte.
Ma senza la fine, in mezzo, metteteci quello che volete.
Mettete quello che volete, anche potete anche fare delle proposte, diciamo, innovative, c'è anche tutto il tema dell'intelligenza artificiale, quindi comunque sono venute fuori delle idee interessanti anche del mondo ESG, tanti squad hanno integrato dati presi dall'esterno, da dataset esterni, che magari rilevavano problematiche legate a fenomeni climatici come terremoti, alluvioni, eccetera, eccetera, presi dall'esterno dei dataset e li hanno integrati con il nostro dataset, facendo data augmentation da questo punto di vista. Quindi questi erano punti in più all'interno della competizione, praticamente. Quindi è stato davvero molto, molto coinvolgente e anche molto sorprendente per certi versi, perché alcune squadre hanno fatto proprio dei lavori che, nel senso, non ci aspettavano.
È andato con un tempo di coinvolgimento lungo, perché uno spesso pensa, no, ai vari hackathon data, che è una cosa che ti si finita la giornata, e invece 4 mesi che diciamo sviluppo, e giustamente, perché non è che un modellino, anzi, così magari smonti pure qualche convinzione che l'AI è un qualcosa che giri. E a proposito di AI, siamo stati bravi, perché abbiamo menzionato un bel po', perché in genere, no, la prima cosa che si dice che siamo un bene di un potere è quello, vabbè, però, come dire, modello vincente non solo non si cambia ma si esporta, quindi i dati sono, non si poteva perché partire con i dati, perché sono, no, i building blocks. Però adesso mi verrebbe dire, sul mondo dell'AI, dell'analytics, questo modello della community, di creare un modello, mi verrebbe dire, una domanda retorica, però un modello vincente, ci state già lavorando l'idea di creare community su questi temi?
Sì, diciamo che noi, cioè, degli AI l'abbiamo un po' integrato in tutto quello che, cioè, avevamo già, perché già da anni in verità ci stavo lavorando, poiché adesso se ne parli di più o di meno, in verità anche nell'analytics, cioè è già da un po' che ci si lavorava. Cioè, diciamo che noi siamo partiti un po', no? Anche il mondo, lo stesso mondo dati, no? Nel dire, cioè, anche prima il mondo dato, no, era più un vabbè, vado da IT, mi faccio fare lo scapico, le stazioni.
Vabbè, su Excel, lei ha il
supporto. Piano pianino poi va messo degli strumenti, no, che potessero aiutare a dire, vabbè, cioè, magari prepartelo tu queste stazioni così. Adesso questo è ancora di più all'ennesima potenza, no? Quindi adesso da IT non ci si va per chiedere stazioni, scrive dati, c'è datemi dati, sì, che dopo io ci faccio tutto quello che voglio. E lì si entra un po' in quel tema della data democratization, piuttosto che della stessa NSPI, sui quali noi lavoriamo attivamente. Ecco, l'obiettivo è un po' quello di dire, di arrivare in classe del service AI, cioè anche lì... Cioè, mettiamo strumenti, diamo competenze, investiamo in una formazione, dati, quantità, governance, perché ripeto, anche tutti su questi temi dell'AI, cioè il presidio sarà fondamentale, se questi anche le varie documentazioni che ci sono, soprattutto noi del mondo, anche Spinas,
non le avessi anche abbastanza di una riflessione, abbiamo anche queste, vabbè.
Cioè, le ho detto che tutto questo, cioè, voglio ammettere, non è che uno si farà la propria governa sedeale o userà i propri strumenti di AI, quindi, cioè, sicuramente strumenti, ci sono cose che verranno messe un po' a disposizione di tutti, però potenzialmente tutti lavoreranno su
perché
una strategia come può c'è, no? Perché ovviamente c'è, tutti potrebbero sviluppare un potente AI, però questo si deve incastrare di un piano, deve avere risorse, tecnologie, quindi la visione è sempre un po' da sine dell'abecedato, perché sono partiti anche progettualità ad hoc su alcuni use case che si è deciso, su cui si è deciso un po' di investire, no? Perché ovviamente non è che possiamo partire tutti a fare AI così, quindi è partita con un progetto un po' ad hoc per sviluppare appunto con gli use case che sono ritenuti, diciamo, rilevanti, sui quali stiamo anche proprio lavorando su quella che può essere un'infrastruttura, no, comune per questi modelli di AI piuttosto che per il governo di questi algoritmi, censimento per capire quelli che sono rischio alto, rischio non ci devono essere, quindi insomma è tutto un percorso che effettivamente anche su sui temi AI abbiamo iniziato, cioè, anche la stessa cosa se facciamo una data in Scores, quindi
ma questa evoluzione si è anche vista negli ultimi data day, insomma, ogni anno abbiamo detto abbiamo persone che debbano condividere le loro esperienze. All'inizio nel 2018-19 erano tutte cruscotti di business intelligence oppure piattaforme di data buoni, di cose. Piano piano, l'anno scorso abbiamo fatto la Summer Data Day, era solo interventi di colleghi sul mondo dell'intelligenza artificiale, no? Quindi anche l'evoluzione, diciamo, come diceva Sara prima, cioè, l'intelligenza artificiale è stata integrata all'interno comunque di questo percorso, di questo modello, che è un modello di data analytics, no? E quindi secondo me è stato molto, molto vincente da questo punto di vista, anche perché poi dopo la community è il tuo team di confronto, cioè alla fine il famoso concetto, no, dell'intelligenza collettiva, no? del mettere insieme diverse persone che in qualche modo contribuiscono a creare un'intelligenza di gruppo, anche perché sta dietro tutta questa tecnologia che cambia ogni secondo, che è veramente complesso. Invece continuare a condividere esperienze, competenze, conoscenze su queste tematiche, partendo dai dati, arrivando fino all'intelligenza artificiale, e la data community ci ha veramente permesso di essere informati, di evolverci, di non rimanere fermi magari alla tua implementazione, ma di guardare oltre. Quindi chiaramente il valore della data community, secondo me, ci sarà anche in futuro. Già, nel senso, l'altro giorno pensavo, ma è possibile che uno di noi si dovrà confrontare solo con un chatbot e dialogherà solo col chatbot per avere le informazioni di cui ha bisogno, per avere i dati di cui ha bisogno, e a posto così? No, cioè la community continuerà ancora a esserci, perché comunque le relazioni tra le persone sono fondamentali, sono la chiave che poi dà il valore aggiunto. Lo strumento lo utilizzi, perché anzi alla grande è potentissimo, però
sai, quello che si dice è che non dobbiamo perdere, che argomenti ce l'abbiamo solo noi, che grazie a Dio abbiamo spirito critico, per cui no, lo strumento sicuramente mi piace che hai citato il termine intelligenza collettiva. Sicuramente io credo ci si debba aspettare un'intelligenza collettiva dove nel collettivo ci siano umani e algoritmi, perché come hai detto te, non dobbiamo aver paura, non dobbiamo nemmeno essere troppo superficiali, no, nel prendere come orcolato ciò che ti dice, per cui come hai detto te, per carità, ormai tutti interagiamo, io ieri ho giocato con ChatGPT, le fermate le immagini, non meno, però poi quello che viene prodotto cerco di capirlo, cerco di cioè tutto deve essere parte, no, di un, prima tu mi avevi detto un data cocktail, no? Cioè alla fine il concetto è quello, cioè io devo mettere insieme cose che poi producono qualcosa che sia buono, perché non è che poi metto le cose a caso, poi il cocktail fa schifo e lo butto. Sicuramente chiaro, questo tema intelligenza collettiva, che è fondamentale, perché un'azienda, se non ha intelligenza collettiva, è una somma di velocità che non serve a niente. Ecco, secondo me la sfida è capire come l'AI entrerà, diventerà parte di questa intelligenza collettiva, fino a che punto, perché concordo, cioè se ne parla tanto, c'è ancora, che è bene se ne parli, perché tanto quando se ne parla bene, però c'è ancora molto attendismo, non so come dire, c'è si percepisce il potenziale, ma si percepiscono anche i rischi connessi, no? Poi tu hai detto, Sara, c'è un mondo regolamentato, ora al di là della normativa, nessuno credo voglia metterci sul mercato un modello predittivo che sia, dopo che ha predetto, scopri che è discriminato, perché a quel punto il danno è fatto. E
guarda, ma anche la community aiuta per queste questioni etiche, perché poi dopo la diversità diciamo, della community, avere tante persone
ti aiuta,
diverse provenienze, ti aiuta anche a guardare magari bias, appunto, che magari tu non te ne accorgi da questo punto di vista, e invece grazie proprio alla diversità riesci magari a renderti conto che alcune cose andrebbero un attimo riviste, no, da questo punto di vista. Quindi per questo ancora di più il valore della community, il valore delle relazioni sono fondamentali all'interno di questo, cioè, di questo gioco. Tra l'altro, un'altra cosa che mi viene in mente, se ci pensiamo, i dati, cioè se sono messi in relazione tra di loro, in gioco tra di loro, creano maggior valore, no? Quindi la relazione alla fine è alla base di tutto, e vale anche per, sì, vale anche, diciamo, per gli esseri umani, diciamo, per noi.
Spesso si cita che uno dei termini più usati a sproposito è il termine olistico, ormai ci metto la. Però in questo senso, no, alla fine produci o devi da un sistema dove il valore non è una somma dei valori, ma c'è un valore latente, quasi nascosto, proprio nella relazione. Questo è un senso turistico, non di qualsiasi cosa. E senti, no, tutto molto interessante. Siamo, ahimè, come al solito, come spesso accade nel podcast, magari facciamo un secondo giro fra un annetto, dopo se vediamo, facciamo il podcast un anno dopo. Però insomma, vi ringrazio, perché tra l'altro è un tema nuovo e, come dire, capite, ha indirizzato in un modo molto strutturato, che però non è rigido, cioè è quello ben chiaro cosa vogliamo fare, ma con un modello per cui viene valorizzato il singolo, molto dinamico, studente o meno, secondo me è la cosa migliore. Per cui, Sara, Claudio, vi ringrazio.
Grazie a te.
E a tutti gli ascoltatori, invece, do appuntamento al prossimo episodio.